Ed eccoci qui, riprende il programma delle donne. Oggi tentiamo alcuni esperimenti perché, per esempio, non abbiamo mai provato a parlare con la musica in sottofondo e oggi lo faremo. Lo faremo in apertura, cominciando la lettura di un documento che ci ha molto in qualche modo colpite, perché tratta del rapporto con la madre e quindi del rapporto tra donne. Un documento comparso sull'Erbavoglio del 1974-75, numero 18-19, intitolato Pratica dell'inconscio e movimento delle donne. Leggiamo soltanto l'ultima parte del documento, intitolato Il rapporto con la madre, perché stiamo pensando, siccome qui alle Pulci stiamo diventando tante, no? Di dedicare un altro spazio radiofonico all'informazione femminista, questa volta di mattina, probabilmente di mercoledì, ma avrete notizie più dettagliate sul sito. Informazione, dicevo, femminista costruita questa volta in maniera comunitaria e di gruppo. In attesa che qui le Pulci si organizzino per andare avanti con il loro principale scopo, che è quello di zompettare per la rete e in qualche modo attivare degli interrogativi e delle questioni, delle problematiche su punti cruciali della nostra cultura, considerati capisaldi, considerati in qualche modo indistruttibili, zompettare, dicevo, al fine di in qualche modo rompere il filo lineare che lega le varie epoche storiche della nostra cultura. Prima di procedere alla lettura, però, vorrei che almeno Viviana e Roberta, che in questo momento sono qui, si avvicinassero, perché il documento che sto per leggere è veramente molto bello e riguarda effettivamente il rapporto tra donne. Il femminismo non fa paura solo agli uomini. Un attimo solo, volevo alzare un po' la musica di sottofondo, regolo gli audio. Raga, è difficile, è proprio difficile fare radio. Eccoci. Il rapporto con la madre, documento, dicevo, comparso nell'Erbavoglio del 1974. Il femminismo non fa paura solo agli uomini. La partecipazione a gruppi femministi risulta per molte donne fortemente contrastata. E non solo da cause oggettive come la cura dei figli e il lavoro domestico. I sogni e le fantasie inconsce che si celano dietro la diffusa resistenza delle donne al femminismo meriterebbero un maggiore riconoscimento politico. Ciò non è stato finora possibile. Probabilmente per le stesse ragioni per cui ogni movimento politico tende a negare o a tacere tutto ciò che potrebbe portare differenze e disgregazione al suo interno. Ricerca dell'identità come ricerca dell'identico. Nella geometria politica, che è il sogno di ogni militante, tutto deve essere perfettamente sovrapponibile. Le sbavature sono sentite come minacciose o inutili. La resistenza al femminismo nasconde il presentimento e il timore di qualcosa che potrebbe accadere nella consuetudine dei rapporti tra donne. Oggi, dopo alcuni anni di pratica femminista, ci si accorge che qualcosa è realmente accaduto che potrebbe mettere in crisi l'unità del movimento. La ricerca di solidarietà tra donne ha visto crescere contemporaneamente un residuo di esperienze, spesso non dette e non analizzate, che ora si presentano in modo più chiaramente conflittuale, come il privato personale tagliato fuori ancora una volta dalla politica. L'imbarazzo della scoperta e la confusione che si prova sempre di fronte alla tortuosità delle casistiche personali potrebbe indurre alla ricerca di una nuova composizione del movimento mediante esperimenti esterni, un'organizzazione unitaria, obiettivi unificanti, eccetera. Dietro questa effimera identità politica resterebbe comunque il problema di come costruire rapporti tra donne che non ripetano a nostra insaputa la dipendenza e l'alienazione. La nuova familiarità che si crea in un gruppo tra donne che ne fanno parte riattiva e rimette in gioco il rapporto della bambina con la madre. Questa intricata vicenda di amore e odio, desiderio e aggressività si preannuncia nelle esitazioni che accompagnano per molte l'approccio al femminismo. Successivamente, uno dei due termini, quello più inquietante, sembra scomparire per permettere la ricerca di interessi comuni. Gli impulsi distruttivi, che ogni donna rintraccia facilmente nella storia del suo rapporto con la madre e con le altre donne, vengono inconsapevolmente estromessi per il bisogno di stare insieme, per il desiderio di tenerezza, eccetera. Così l'aggressività, che è il nemico interno più resistente agli sforzi unitari delle donne, negata o ridotta esclusivamente alla violenza che altri fanno alle donne, sfugge per intero al processo di analisi politica. Ma non per questo scompare. Ritorna come presenza di una storia personale dissonante, restia a iscriversi entro gli schemi dell'ideologia femminista. La pratica dell'autocoscienza entra in crisi, rinasce il muro della solitudine tra individuo e gruppo. Tensioni impreviste e apparentemente inspiegabili provocano separazioni e rotture. A questo punto sembrano possibili solo due scelte: cercarsi uno psicoanalista, per chi non si sente di evitare i problemi sorti scavando nelle vicende personali, oppure rafforzare la spinta organizzativa del movimento per chi ritiene la militanza guaritrice anche di ciò che sembra più irriducibile dell'esperienza del singolo. La volontà di costruire una teoria che ricerchi nella sessualità le condizioni materiali dell'inferiorizzazione delle donne, tenendo ugualmente presente il condizionamento storico-culturale che si esercita sullo stesso sviluppo della sessualità, esige al contrario che si cerchino altre soluzioni. Evitare la fuga nel politico e riprendere in considerazione fatti che rischiano altrimenti di passare per spiacevoli incidenti. In altre parole, rivalutare le fantasie e i processi inconsci, non solo perché minacciano l'unità dei gruppi, ma perché costituiscono un aspetto non secondario della realtà attraverso cui passa sia la ripetizione dell'identico che la possibilità della modificazione. Si parla spesso della necessità che le donne si riappropriino della medicina come cura e conoscenza del loro corpo. A maggior ragione è importante impadronirsi dell'analisi dell'inconscio che segna la storia del corpo e delle sue malattie. Sarebbe ingenuo rifiutare qualcosa che ci serve solo perché chi ne ha disposto finora lo ha fatto quasi sempre per giustificare le norme della cultura patriarcale esistente. Non si tratta di fondare una nuova scuola psicoanalitica femminista, ma di rileggere, fuori dall'ideologia sessista, il materiale proveniente dalla tradizione psicoanalitica. Soprattutto si tratta di inventare i modi per una ricerca teorica oggi politicamente essenziale al movimento delle donne. La separazione del bisogno degli impulsi distruttivi che lo minacciano si incontra nella storia dei gruppi femministi come in quella di quasi tutti i gruppi. Ma mentre nei gruppi politici l'aggressività rifiutata trova ugualmente occasioni concrete, istituzionali attraverso cui manifestarsi, leaderismo, gerarchia, autoritarismo, eccetera, nel movimento femminista il persistere della separazione compromette il fine politico principale, cioè l'instaurarsi di rapporti tra donne non segnati dalla dipendenza e dalla sopraffazione. L'attaccamento al gruppo e lo sforzo di conservarlo in armonia può infatti nascondere un forte desiderio regressivo di tipo filiale, senza per questo esaurire la carica di aggressività che la donna bambina ha rivolto a suo tempo contro la madre. Come sempre, ma qui in modo specifico, il presente si carica di una storia precedente che si deve tentare di ricostruire per non restarne invischiati. Negli scritti psicoanalitici è stato ampiamente sottolineato il masochismo come atteggiamento generalmente diffuso tra le donne, al punto da confonderlo con la posizione femminile, cioè col destino sociale della donna. Le preoccupazioni ideologiche hanno forzato spesso l'interpretazione degli analisti nel senso di far apparire separati momenti che in altre parti dei loro scritti si presentano strettamente connessi. Melanie Klein, per esempio, riconosce che nella bambina gli impulsi distruttivi contro il corpo della madre sono più potenti e durevoli di quelli del maschio, per cui tutti i rapporti che essa instaura successivamente non possono prescindere dalla persistenza in lei di fantasie sadiche. La ripetizione ossessiva dell'atto sessuale e così pure la frigidità esprimerebbero la ricerca nel mondo esterno di una rassicurazione contro i pericoli provenienti dall'interno, spostamento all'esterno di impulsi altrimenti diretti contro il proprio corpo. Nei casi estremi, spiega Melanie Klein nella psicoanalisi dei bambini, solo gravissime punizioni o piuttosto esperienze infelici che l'individuo sente come punizioni potranno sostituire le punizioni immaginarie che egli teme. Forti impulsi aggressivi si accompagnano dunque nella donna, anche se ciò sembra contraddittorio, con legami di forte dipendenza, scarse possibilità di gratificazione sessuale e altrettanto scarse possibilità di sublimazione. Solo se la tendenza autodistruttiva diminuisce, la donna può rivolgere la sua aggressività verso qualcosa di più utile e lasciare più libertà al piacere del corpo. Eppure, anche l'assenza di piacere non scoraggia le donne dal ricercare la compagnia dell'uomo, come se la gratificazione sessuale fosse forzatamente secondaria ad altri vantaggi. La Klein insiste sulle tendenze edipiche che spingono naturalmente, tra virgolette, la bambina verso il padre, ma poi non riesce a spiegare perché il padre sia spesso interiorizzato come padre sadico, se non ritornando al rapporto frustrante con la madre. L'omosessualità, in senso lato, come rapporto con la madre, è dunque la relazione fondamentale, primaria di tutte le donne. La rivalità col sesso maschile ne è la conseguenza, e non la causa, come sostiene la Klein. La madre delude la bambina non perché incorpora il pene paterno, ma perché è posseduta dalla legge del padre. Tramite il desiderio della madre, il pene, tra virgolette, acquista agli occhi della bambina grande prestigio, diventa oggetto di ammirazione e desiderio. In questo senso, Freud sembra essersi avvicinato di più alla verità. Solo il possesso del pene garantisce onnipotenza e quindi potere sulla madre, potere di possederla e di distruggerla. L'identificazione assimilazione al maschio, mossa dall'invidia del pene, precede perciò l'amore per il maschio. Nella bambina le pulsioni sadiche si associano presto alla fantasia di possedere un pene distruttivo, mentre l'oggetto del desiderio e dell'aggressione resta, comunque, la madre. Con l'uomo essa stabilisce una sorta di complicità pederastica, per cui o assume essa stessa caratteri mascolini, o ripete attraverso la seduzione e l'atto sessuale l'introiezione simbolica del pene. L'amore eterosessuale è dunque per le donne, generalmente, la riconferma della posizione mascolina. A questo punto sarebbe giusto modificare l'affermazione consueta che la donna cerca nell'uomo la madre e dire invece che attraverso l'amore dell'uomo, ripetuta riappropriazione del pene, la donna mira in realtà al possesso della madre. Si spiegano così alcune situazioni altrimenti incomprensibili. A. Il caso di donne che, avendo sofferto della carenza di amore materno e nutrendo forti fantasie aggressive, cercano compagni sadici nei quali possono trovare non l'amore mancato, quanto una convincente incarnazione dei loro cattivi impulsi interni. Un uomo materno, che non favorisce perciò lo spostamento all'esterno dell'aggressività, risulterebbe in questo caso intollerabile e accentuerebbe lo stato di angoscia anziché alleviarlo. B. La gelosia. La comparsa di un'altra donna rompe la complicità inconscia con l'uomo e riapre traumaticamente la vicenda del primo amore, cioè l'insicurezza e la frustrazione che la bambina ha vissuto nel rapporto con la madre. Di qui il senso di esclusione, la fantasia di possedere l'altra donna, il risveglio di impulsi sadici nei suoi confronti. Fantasie analoghe favoriscono in molte donne l'orgasmo, sia nella masturbazione che durante il coito. L'obiezione che si può fare a un discorso di questo genere, più in generale ad ogni ricerca di tipo analitico, è che la scoperta della violenza interiorizzata rischia di far passare sotto silenzio la violenza oggettiva. Il pene onnipotente, purtroppo, non è una fantasiosa invenzione delle donne, almeno finché il loro corpo non avrà un nome, un'esistenza e attributi propri. Tuttavia, se si è d'accordo che il rapporto tra donne può essere solo un punto di arrivo, allora è opportuno scontrarsi in anticipo con tutto ciò che lo può ostacolare. Quando in un gruppo di donne, per rassicurarsi sulla felicità dello stare insieme, si ha bisogno di aggiungere «qui l'uomo non c'è», è il momento in cui si dovrebbe temere di più la ricomparsa di una mascolinità possessiva e autoritaria. Sono stati esposti nel gruppo due sogni fatti dopo il convegno delle donne a Pinarella di Cervia. Sono sulla spiaggia di Cervia con alcune donne. Entro in acqua dicendo che il mare è calmo e pulito, non inquinato. Alcune mi seguono. Quando vedo a sinistra un'onda altissima che copre tutta la linea dell'orizzonte, penso che non è possibile sfuggirla. L'unica via è quella di trattenere il fiato e fare passare l'onda. E, che è vicino a me, sostiene di spostarsi di lato dove c'è un posto tranquillo che non verrà sommerso. Guardo, non vedo spazio di mare che possa sfuggire all'onda. Allora trattengo il fiato, l'onda mi sommerge, ho una sensazione di soffocamento, penso di avere sbagliato, che forse annegherò. Secondo sogno di un'altra donna. Sono lungo una scogliera di mare molto ripida, sotto c'è un'insenatura con acque molto calme e trasparenti. L'insenatura è sbarrata da una striscia di terra dove sono delle case medievali. Al di là della striscia c'è il mare in burrasca con onde alte 1000 metri, così alte che arrivano ai tetti delle case. Penso che in quelle case non si può vivere, è pericoloso. L'immagine delle acque marine calme, trasparenti, non inquinate, aveva fatto venire in mente alle due sognatrici la madre ideale, buona, il seno che dà latte non inquinato, l'onda altissima. Qualcosa che minacciava di cattivo l'aggressività. Altre associazioni. Star bene con le donne, paura della loro aggressività. L'incontro femminista, eppure non si era parlato di questo, aveva riattivato dunque il fantasma. Bisognava affrontare nel gruppo l'impossibile relazione con la madre. Del resto, il movimento delle donne, dopo le prime battute di rivendicazione verso l'uomo padre, ha fatto subito riferimento alla madre e si è cercato di mettere in luce quanto della madre si iscrive nell'ordine simbolico maschile. Fa figli e quanto è censurato. Il suo corpo di donna, la sua sessualità, la sua aggressività, il suo desiderio. A me sembra, tuttavia, che nella nostra pratica politica agisce ancora la censura. Noi pensiamo alla relazione con la madre nel senso dell'ordine simbolico, madre-figlia, rapporto della madre con il bambino, con la bambina, e arriviamo a concludere in un modo o nell'altro che è intorno al pene fallo che si organizzano i desideri della madre e della bambina. Ci si arrocca allora allo stare bene tra donne, tra noi non c'è l'uomo, ritorno alla madre, come se quelle fortezze resistessero per noi, ci difendessero dalla disintegrazione del corpo che peraltro è già compiuta. Anche il movimento delle donne diventa così un luogo istituzionale, difensivo, come se il desiderio di conoscersi e modificarsi fosse scisso e allenato e si accettasse solo il rapporto con la madre idealizzata. Il mare non inquinato, la lampante metafora della madre ideale, buona, deve essere tenuto nettamente separato dall'onda minacciosa. Tensione ideale da una parte, aggressività dall'altra. Al contrario, se noi guardassimo l'abisso della nostra aggressività, violenza, sono forse lì prigionieri o intricati gli impulsi erotici? Potremmo forse percepire il godimento e il desiderio della donna madre, a margine di tutto quello che è stato detto e che anche noi possiamo dire. Il desiderio della madre è il pene bambino. La figlia, per possedere la madre, deve possedere il pene del padre. È necessario uscire dalla sequenza temporale, pensare alla donna madre a prescindere dal rapporto di filiazione. Partendo dalla materialità del nostro corpo censurato e bloccato, ma nel quale percepiamo impulsi sessuali e desideri, possiamo levare il manto ideologico steso sulla madre. Non viceversa, cioè non partendo dalla madre, figura idealizzata e produttrice di ideologia anche nel movimento, come abbiamo visto. Tagliando fuori l'aggressività, tutto è mantenuto puro alla superficie, anche se dentro di noi, tra di noi, in profondità, qualcosa diventa sempre più minaccioso. Non resta fuori forse qualcosa di represso e proibito da sempre alle donne? Le donne sono tenere, lo dicono tutti. Noi dobbiamo ascoltare quello che dicono tutti o quello che di nuovo, stravagante, succede tra di noi. Tra l'altro, una definizione qualsiasi del modo della sessualità femminile, anche se data dal movimento, vieta ancora una volta il gioco tra me e il mio corpo. I due sogni sull'onda che minaccia a sommergere le acque limpide e tranquille, la separazione netta tra madre buona e cattiva che salta, mi hanno fatto capire che per noi la madre incomincia ad esistere in modo autonomo, non è più solo la madre introiettata dentro di noi, e si può ricostruire il movente o il materiale, qualcosa che è successo a Cervia, a cui si deve l'immagine dei sogni, cioè qualcosa che si riferiva al piacere del corpo e alla straordinaria dimensione collettiva di quell'incontro, 500 donne, che ci faceva uscire dalla dimensione familiare a cui sono abituate le donne anche nel piccolo gruppo di autocoscienza. Questo documento è firmato alcune femministe milanesi. Ascoltiamo una canzone, After Hours, La mia rivoluzione.
Salutare un modo
Benissimo. Dunque, procediamo adesso con, non commentiamo il, diciamo, il documento appena letto, perché si tratta di una testimonianza storica su molte cose. Sicuramente diciamo, ora noi ventenni di questa epoca, che siamo dopo il postmoderno, quindi proprio, cioè, avanti, avremmo probabilmente molte riserve su quanto è stato scritto, però in particolare io ne ho nei riguardi della psicoanalisi, come diciamo scienza tra virgolette, che possa fornirci strumenti utili a diciamo costruire la nostra soggettività di genere. E, però in qualche modo il documento è toccante, perché nel 74 gruppi di donne facevano questo e diciamo si è capito come poi nel 77 è successo quello che è successo, e si è capito attraverso queste testimonianze come come sia possibile anche che ci siamo noi qui oggi e aumentiamo di settimana in settimana, perché come abbiamo più volte detto in questo programma, la sofferenza femminile non è soltanto quando una donna viene stuprata, ma è quotidiana e passa per una serie di atteggiamenti, per una serie di censure che ci ingabbiano in ogni aspetto della nostra vita, a partire dagli aspetti più intimi relativi alla sessualità, finendo per quelli più pubblici relativi alla politica, che è al centro del nostro programma. E a proposito di politica, volevo dedicare pochi minuti a il 25 aprile appena trascorso, in vista poi del 1° maggio che ci attende. E, dedichiamo pochi minuti al 25 aprile con la lettura di un post comparso sul blog di Femminismo a Sud, le nostre compagne siciliane che continuiamo a leggere e a supportare con ogni mezzo. Sappiamo che la rete è sotto attacco, i blog sono sotto attacco, massima solidarietà per tutti quelli che fanno blogging e chiaramente anche per Radio di Massa, che come sapete non è un sito ma è un blog. E niente, l'articolo si intitola Io e te non siamo uguali, l'abbiamo letto, è comparso diciamo in occasione del 25 aprile, ed è anche questo relativo a il rapporto tra donne, perché un preconcetto largamente diffuso è che le femministe si amino tra di loro e amino tutte le donne che le circondano e vogliono avere rapporti con tutte le donne che le circondano per fare la rivoluzione delle donne contro gli uomini. Ecco, questo è assolutamente sbagliato, caro mito che mi sta rompendo le palle da stamattina, però mi sei molto simpatico, lo dico. Mito è un ascoltatore di Radio di Massa che mi ha appena scritto, per esempio, però devo dire che almeno per quello che sento in radio non siete acide e rompipalle come la maggior parte, almeno così sembra, dice Mito. Vabbè, Mito, mi dispiace per i preconcetti che in qualche modo te, come tanti altri, ma anche i compagni più vicini, no, alle nostre idee, i compagni più solidali, tra virgolette, con il movimento delle donne, spesso dimostrano in varie occasioni di essere, ma noi stesse, no? Noi stiamo facendo un lavoro su noi stesse per scardinare in qualche modo i preconcetti che ci hanno inculcato. E dunque andiamo avanti. Io e te non siamo uguali, da Femminismo a Sud. Io e te non siamo uguali, tu sei fascista e io antifascista. Forse per te questo non conta niente, per me invece conta molto. Ti vedo, Hai i capelli come me, due occhi come me, una bocca, le orecchie, due seni e il sangue che ti scorre tra le gambe ogni mese. Tutto uguale, ma io e te siamo diverse. Hai avuto figlie come le ho avute io, hai una famiglia e ami qualcuno, proprio come me, ma io e te siamo diverse. Hai quel sorriso che ti fa una piega strana, una ruga piccola proprio a sinistra del tuo naso, come se mi guardassi allo specchio, ma io e te siamo diverse. Non lo dico per capriccio, è un fatto preciso, te lo posso provare. Ho impiegato una vita a trovare le prove, per smentire tutti quelli che mi dicevano che io e te eravamo la stessa cosa. Mi guardavano come si guarda una matta. Eravamo arrivati a questo, non mi credeva più nessuno. C'eri tu che dicevi che eravamo uguali e sei riuscita a convincere tante che mi ripetevano le tue parole, come una mantra, come un mantra. Io come te, io come te, io come te. Non so spiegarti come mai. Forse la mia natura ribelle, forse perché ho letto la storia e ho ascoltato i racconti delle mie nonne, tutte persone non sospette. Non militavano in nessuna organizzazione e non alzavano mai la voce. Semplici donne di paese. Avevano il difetto di non essere cieche e di non essere vigliacche. Condannate alla fame, passavano il tempo a seppellire morti. Se fossero ancora vive, mi darebbero ragione. Mi direbbero che io e te non siamo uguali, stanne certa. Io so che è così. Non basta avere lo stesso colore del sangue e appartenere allo stesso genere per essere identiche. Io e te siamo diversissime. È impercettibile per chi non ha chiare le differenze, ma persino tra le sorelle gemelle si finisce per saper distinguere una dall'altra. A me non è mai capitato di voler vivere all'ombra di un uomo. Io non ho mai avuto la passione per il capo. Non mi interessa coccolare la fragilità del carnefice. Non mi interessa emergere come donna portatrice delle idee di mio nonno, di mio padre, di mio marito, perché so distinguere tra l'affetto e il senso critico. Non mi interessa fare violenza al mondo per riconciliarmi con i miei affetti. Non mi interessa usare i miei affetti per puro calcolo e per evitare di riconciliarmi con il mondo. A te invece sì. A me non è mai capitato di giustificare il mio ragazzo o mio marito se esce con la spranga e va a malmenare un immigrato. A te invece sì. Tu sei persino riuscita a trovare una ragione politica per questa carneficina. Io non potrei essere complice silenziosa di un figlio, di un uomo che ritiene giusto stuprare una donna per darle una lezione. Non potrei mai ridere alle battute cattive di un marito che giudica e condanna le donne che amano altre donne. Io non potrei vivere con un marito che pensa di dovermi aiutare a fare più figli per il bene della patria. Tu invece sì. A me non è mai capitato di considerare altre persone degli esseri inferiori. A te invece sì. A me non è mai capitato di voler imporre la mia opinione su ogni persona della nazione in cui abito. A te invece sì. Tu sei convinta che la tua malsana idea sia quella giusta e pur di affermarla uccideresti me. Mi uccideresti a mani nude mentre guardi i miei capelli, la mia bocca e i miei occhi, guardi scorrere il mio sangue in quel momento e solo allora sei disposta ad ammettere in pubblico, a confessare, che io e te non siamo uguali perché per te io sono niente, meno di zero. Capirai certo che non posso rischiare la vita per scoprire il tuo segreto, anche perché so già che proverei una delusione. Mia nonna me lo ha raccontato. L'indifferenza è quella che ammazza di più. Anche se ti scoprissi e ti inducessi ad ammazzarmi in pubblico, sono quasi certa che tutti rimarrebbero impassibili, perché confondono la menzogna con la realtà o per convenienza. Anzi, ci sarebbe persino chi riconoscerebbe in me una colpa e in te il diritto di togliermi la vita. Perciò non mi resta che farti sapere, dirlo a te, che so che mi crederai perché sei mia nemica. È una parola dura, bandita in questo pezzo di secolo. Mi hanno detto che bisogna dire che siamo tutte amiche, ma io so cos'è l'amicizia. E tu non sai dimostrarne né a me né a tante altre donne come me. Tu e io siamo diverse ed è un problema tuo perché te ne devi assumere la responsabilità. Oggi, lo sai, non è più come una volta. Non lo è grazie a quelle come me. Perciò non devi fare quello che fa tuo marito. Non devi cancellare tutto per tenere unita la famiglia. Non devi assolvere gli uomini che hai incontrato perché non sapresti come stare al mondo senza di loro. Oggi sei indipendente, puoi esserlo, hai molte scelte. Tra queste anche quella di appartenere ad un nucleo separatista verde, di rifarti la faccia di plastica e andare a sbraitare in TV sulla purezza della razza e sulla magnificenza del Dio cattolico, o quella di fare la fascista del terzo millennio che trova una dimensione sociale nei concerti durante i quali si inneggia la morte dell'opinione altrui sul piano fisico. Non hai più scuse, per me non ne hai mai avute. Sei un pezzo di storia sbagliata che decide e non si indigna mentre i bambini di altre razze vengono cacciati fuori dalla scuola, dal diritto ad un'esistenza degna, dalla loro stessa vita. Sei quella che vomita concetti che diventano legge e si impongono nella mia sfera privata. Sei quella che mi tratta come fossi un numero che deve obbedire quando riceve gli ordini. Io e te non siamo uguali e mi sono stancata di sentire chi dice che non è così. Smetti di dire bugie e di nasconderti dietro la confusione. Smetti di disorientare, di fare la vittima, di strisciare come un verme tra equivoci e fraintendimenti. Smetti di essere vigliacca. Assumiti la responsabilità di ciò che sei e dillo almeno a me soltanto. Io e te non siamo uguali. Le donne non sono tutte uguali, maledette quelle che hanno provato a farmelo credere. Io e te non siamo uguali. Con te io non condivido niente. Non celebro feste e unità di nessun genere. Perciò smetti di mentire, stammi lontana, perché se dovessi incontrarti, se tu dovessi interferire ancora con le mie scelte, se tu dovessi ancora impedirmi di esistere, se tu dovessi ancora dirmi che io sono uguale a te, mi sentirei veramente offesa e reagirei, e sarebbe legittima difesa.
Se non li conoscete, guardate il capobanda, è un boia, un assassino, colui che li comanda. Sull'orbace sei indossato la camicia e la cravatta, perché resti mascherato tutto il sangue che lo imbratta. Ha comprato un tricolore, ogni volta lo sbandiera, che si sente un po' l'odore della sua camicia nera. Punta a far l'uomo da bene fino a quando gli conviene. Ora lo riconoscete, almirante sempre quello, con il mitra e il manganello ben nascosti nel gilet. Se non li conoscete, pensate alla lontana, ai fatti di Milano e di Piazza Fontana. Una volta andavan solo con due bombe in bocca un fiore, mentre adesso col tritolo fan la fiamma tricolore. E ora rieccoli da capo contro la democrazia, come un dì con la Gestapo, ora invece con la CIA, concimati dalle feci di quei colonnelli greci. Ora li riconoscete, sti fascisti, ste carogne, se ne tornino alle fogne con gli amici che han laggiù. Se ne tornino alle fogne con gli amici che han laggiù.
Ok, ora una breve lettura dal sito zerovilenzedonne.it, l'editoriale di Angela Ammirati su maternità e pensiero del materno, e poi largo la discussione con le ragazze che ci sono venute a trovare oggi. Anzi, sapete che facciamo, ragazze? L'articolo di Angela Ammirati lo segnaliamo, ed è l'editoriale comparso oggi su Zero Violenza Donne. Io lo volevo leggere perché in qualche modo introduceva al discorso sulla tecnica rispetto alla definizione di una soggettività femminile, quindi andare diciamo avanti nella storia. Siamo partiti da un documento del 74 che era fortemente influenzato dalla psicoanalisi, allora discorso vigente anche nell'ambito dei movimenti. Facendo noi mediattivismo, mi sembrava interessante in qualche modo introdurre questa tematica, ma ce ne sarà tempo, perché comunque Le Pulci nelle Orecchie va avanti tutti i mercoledì alle 18, quindi adesso forse è più importante dare la parola subito a Viviana, che introduce alla questione del lavoro in vista del primo maggio, e alla discussione con le ragazze che ci sono venute a trovare oggi.
Allora, prima di iniziare con la discussione vi voglio dare soltanto dei piccoli dati che riprendo da Donne e Lavoro, la conciliazione che non c'è, è una ricerca portata da Eurispes e Federcasalinghe, per farvi capire un po' come ce la passiamo in Italia. Allora, secondo i dati Istat del 2008, le donne, il 35,5% delle donne, svolge un lavoro a tempo pieno, oltre ovviamente all'attività di casalinghe. Il 16,6% invece dichiara di essere casalinga a tempo pieno. Il 14,1% percepisce già una pensione. Tra quelle che lavorano fuori casa, i dati sono: il 9,4% ha optato per un part-time orizzontale, cioè tutti i giorni ma a orario di ridotto. Il 2,9% lavorano part-time però verticale, ovvero tempo pieno ma solo in alcuni giorni della settimana. Il 6,4% invece ha un contratto a progetto, il 6% è assunto a tempo determinato, il 4,5% confessa di lavorare senza contratto. La cosa interessante è notare quale sia la percentuale delle presenze femminili all'interno dei vari settori, e questo secondo me è importantissimo. Allora, il settore che apre le porte in misura maggiore alle casalinghe è quello impiegatizio, il 38,6%. Le operaie invece sono le 11,6%, le libere professioniste 11,2%, invece una casalinga su 10 è attiva nel settore dell'insegnamento, mentre il 2,9 svolge lavori di babysitter. La cosa che fa più paura è il fatto che la difficoltà nel raggiungere livelli dirigenziali in campo lavorativo si riscontra nelle bassissime percentuali di donne che non hanno un ruolo di dirigente o quadro, infatti è solo il 4,8%. E questa situazione, che è assolutamente anomala, perché ricordiamo che l'Italia non raggiunge il 60% di impiego di lavoro femminile che gli è stato imposto dall'Europa, ovviamente prende questa situazione e crea delle leggi o delle condizioni che non vanno a migliorare questa situazione, ma anzi la peggiorano, perché il problema più grande delle donne è il fatto che devono conciliare due lavori, quello casalingo e quello poi primario, che dovrebbe essere primario. Allora, che succede? Che abbiamo ovviamente la precarietà, che è un problema non solo delle donne ma anche degli uomini, e quindi va bene, però il problema è che è sentito maggiormente dalle donne. E inoltre abbiamo appunto gli asili nido, che non sono pubblici, che non ci sono, ci dovrebbero essere asili anche aziendali, che però non esistono, e questo è un grande problema, perché se no i figli dove li lasciamo? Il maestro unico, la grande genialata della Gelmini, che impedisce alle donne di avere l'orario continuato, e quindi il problema è sempre ad un certo punto, dopo che finita la scuola, io mio figlio chi lo lascio? La gravidanza è un grande problema, ci dicono che dobbiamo fare figli, ma poi la gravidanza è uno dei primi problemi. Vabbè. Ok, ci hanno avvertito.
Abbiamo 10 minuti.
Ok, 10 minuti, va benissimo.
E poi il guardio maschio viene e ci caccia. Okay.
Vabbè, comunque il problema è questo, è che la gravidanza è un problema, perché stanno progettando anche, cioè il testo unico sulla sicurezza dice che il governo vorrebbe introdurre la visita pre-assunzione, cioè se sei incinta non verrai assunta. E oltre che quando sei incinta ti licenziano, quindi vabbè. E oltre la grande, un'altra notizia, l'età pensionabile viene spostata da 60 a 65 anni, tra poco arriveremo a 67 anni, perché tanto il fatto che noi facciamo due lavori a nessuno importa. Quindi, dati questi elementi, passo la voce alle altre ragazze, così ne discutiamo. Cioè, per quello che...
Allora, il mio pensiero è: perché la donna deve fare due lavori e poi si deve dire che l'uomo è il padrone di casa, colui che detta legge? A me questa è la cosa che mi dà fastidio. Cioè, una donna, oltre a farsi il culo tanto, scusate l'espressione, a casa, perché deve accudire i figli, perché deve mettere a posto la casa, deve cucinare, e ha tutta una serie che non sono cose, gesti d'amore, sono doveri. In più, poi, se non lavora, gli viene detta che è parassita del marito, quindi è anche per un senso di donna di voler dire: io voglio lavorare. Allora il problema è questo: la donna non dovrebbe fare due lavori, non dovrebbe essere neanche considerato un lavoro, dovrebbe essere un aiuto in casa, perché in casa chi ci vive dovrebbe collaborare, indipendentemente se è uomo o donna, padre, madre, figlio. Cioè, questo è il mio pensiero. Per me, soprattutto al sud Italia, oggi, fin quando una donna sarà costretta, perché è una questione di costrizione, a togliere il piatto da tavola al marito, per me l'emancipazione della donna non c'è. Basta.
No, tra l'altro, è da sottolineare una cosa che ho letto nel tuo documento e che veramente fa rabbrividire, ed è purtroppo la verità, cioè che una minima percentuale di donne riesce ad avere un posto di dirigenza nel campo lavorativo. Questa è una cosa che fa veramente rabbrividire, perché quante donne conosciamo che all'estero hanno impieghi veramente soddisfacenti e gratificanti, cioè anche in paesi più sottosviluppati, nei paesi anche del Medio Oriente, del Vicino Oriente, le donne in Parlamento sono in maggioranza rispetto a quelle italiane, e questo è proprio un controsenso. Cioè, noi parliamo di Unione Europea, di far parte dell'Unione Europea, quindi di un'organizzazione emancipata, avanzata, evoluta, quando invece, cioè, si tende a regredire tutto quello che è pensiero, libertà di vivere, di lavorare tranquillamente senza il pensiero di dire ma chissà domani se posso andare a lavorare, se non trovo lavoro, cioè è questo, diciamo che costringe alcune persone veramente a abbandonare il suo stile, il proprio stile di vita, il proprio, cioè, quante studentesse che vanno, la prima sono io, una studentessa che se n'è andata da Palermo per studiare a Napoli, perché a Palermo oramai non si trova più lavoro come prima, se non un lavoro di precariato, assolutamente. Cioè, se io voglio un lavoro gratificante nella mia vita e non voglio vivere come una macchina, perché oramai si tratta, non c'è più l'individualismo, c'è il generalismo nelle cose, l'uomo, non c'è più l'individuo, siamo tutti macchine, e quindi chi non vuole diventare macchina deve assolutamente partire, vivere una vita che è certamente diversa, uno stile di vita che è certamente diverso, sacrificata. Quindi questo è un controsenso, e tra l'altro secondo me è uno dei punti salienti del tuo documento.
No, ma la questione è questa: è come se il concetto di lavoro è legato sempre al concetto di uomo, di conseguenza la donna che deve lavorare deve essere un uomo, quindi non può diventare donna, non può essere madre, non può avere figli e non può preoccuparsi, cioè deve fare per forza il doppio lavoro, perché il lavoro della donna è la casa, indipendentemente se poi quando esce vuole indossare i pantaloni e vuole andare a fare il lavoro dell'uomo, però comunque per lavorare devi diventare uomo, non puoi essere donna. Cioè, questa è la cosa che per me non dà proprio senso di una società comunque evoluta, di una società moderna, non ha senso questa cosa, non ci porterà a niente, se non ad un, come diceva lei, ad un le menti più magari più laboriose prendono e se ne vanno all'estero. Poi mi parlano di fughe dei cervelli, ma è normale.
Ma vogliamo ricordare a tutti che poi c'è la casa, il luogo c'è dove la donna normalmente butta il sangue, tornata probabilmente dal suo lavoro precario e mal pagato. Sappiamo bene, no, quanto una donna basta che resti incinta per essere licenziata. Vogliamo ricordare anche che la casa, questo luogo che alle donne dà tanta sicurezza, eccetera, è anche il principale luogo dove le donne subiscono violenza. Vogliamo ricordare che è proprio la casa, il posto c'è dove la donna dovrebbe, diciamo, secondo la logica, sempre la logica che a noi piace chiamare fallo-logocentrica, no? Poi magari questi termini cerchiamo di non usarli, perché chi ci ascolta potrebbe in qualche modo restare scandalizzata, tra virgolette, o comunque non comprendere. Ecco, fallo-logocentrico significa, dal mio punto di vista almeno, quello che la psicoanalisi chiama complesso edipico, cioè significa che in qualche modo la donna crescendo è soggetta a questa invidia del pene che non la fa mai separare dal rapporto con il padre, non la fa mai separare da un'invidia considerata naturale dalla psicoanalisi per la madre e per le donne, che è più o meno quello che leggevamo prima, e che in qualche modo la spinge, ecco, a cercare il padre come luogo sicuro. E quante donne che subiscono violenza in casa poi non riescono ad emanciparsi da questa situazione proprio perché soggette a questa logica, a questo tipo di logica. Infatti, rispetto a questo c'è un articolo molto bello del 29 gennaio comparso su Femminismo a Sud, che mi colpì molto quando lo lessi, non lo portai in trasmissione per motivi di tempo, però magari se Nicolò ce lo vuole leggere un attimo, almeno la prima parte, perché l'articolo si chiama Reddito minimo per le donne che denunciano violenza, ed è del tutto affine, cioè in linea con il discorso che stiamo facendo.
Allora, favola della buonanotte per bimbi e bimbe grandi. La prima volta che mi violentò fu di notte, mentre dormivo. Mi svegliai che lui era sopra di me. Aveva fatto tutto con cura, pigiama abbassato, mutandine tagliate. «Scusa se ti ho svegliato, continua pure a dormire», mi disse. Io chiusi gli occhi perché lui era già dentro, e se resistivo fino alla fine, poi mi sarei guadagnata una doccia. La seconda volta fu dopo un litigio, finito 4-1 per lui. Occhio, labbro, guancia, orecchie erano le mie cicatrici. Le nocche graffiate di una mano erano le sue. Ti voglio chiedere scusa, pretese, e mi bloccò a letto. Le sue scuse me le fece da dietro, come fosse un altare, come se il suo pene fosse un cero alla Madonna. Un credente praticante non perde occasione di mostrare gratitudine a Dio. La terza volta fu davanti a mia figlia. Aveva appena un anno e mezzo. Continuai a sorriderle per tutto il tempo. A rito liturgico finito, l'uomo mi esortava ad assolvere i miei doveri di madre. Andavo, la nutrivo, giocavo con lei. Ridere era diventato un dovere. Mia figlia era la mia unica amica. La quarta volta fu per punirmi. Avevo detto chiaro e tondo che non volevo più. Poteva ammazzarmi, ma non sarebbe più successo. Mi legò le mani, sfidò il mio culo a duello. Lui scelse l'arma, ebbe la meglio al primo colpo. Quando lo dissi, nessuno mi credette. Quando cercai un posto diverso dove andare, nessuno me lo offrì. Quando cercai un lavoro per poter portare via mia figlia, non lo trovai. Non c'erano lavori per le donne ingrate. Un uomo che ti desidera è una lusinga non da poco. Bisogna saper solo meritare. Allora decisi che avrei rovinato il mio aspetto. Mangiai fino a scoppiare e diventai una balena informe. Per un po' lui si eccitò di più. La carne si misura in centimetri. Se ne avanza pare una provocazione. Poi il corpo cominciò a straripare. Non furono sufficienti i tessuti e avrei continuato fino ad ammazzarmi se lui non avesse smesso. Gli piacqui poco e mi lasciò. Felice, un po' alla volta tornai a vivere. Per prima cosa cercai un lavoro, di nuovo. Stavolta non piaceva la mia immagine. Le grasse non meritano uno stipendio. Il primo stupratore fu mio marito. Il secondo fu un datore di lavoro. Il terzo non c'è ancora, ma lo aspetto. Uno stupratore arriva sempre, puntualmente. Quello più pericoloso ce lo ritroviamo a casa. È l'optional di ogni contratto d'affitto. E senza la busta paga di un uomo, l'affitto non c'è. Fine della favola. Ci sono milioni di donne in ostaggio di altrettanti uomini. Nessuno vuole pagare il riscatto e c'è un esercito là fuori che ci aspetta. Chi riesce a liberarsi viene ricacciata indietro, non c'è scelta. Si prospettano tregue bilaterali in ogni conflitto, ma in quello che non viviamo non c'è mai stato. Ci serve certezza del reddito, ci serve poter scegliere le relazioni senza dover dipendere da esse. Non è una richiesta irragionevole. Non siate responsabili morali degli stupri, quelli che fanno chiasso e quelli silenziosi, e degli omicidi che avvengono dentro le case, all'interno delle famiglie. Dateci ascolto e soprattutto, se davvero volete aiutarci, fate dire a noi quello di cui abbiamo bisogno. I militari non servono, un lavoro, un reddito, sì. Continua. Allora, ci sono...
Momento di panico.
Aiuto.
Il bello della diretta è proprio ritrovarsi senza parole dopo un articolo del genere. Viviana, prima parlavamo più o meno di questa questione del reddito, no? per donne stuprate. In particolare, in realtà parlavamo della necessità per le donne di vedere retribuito il proprio lavoro domestico, che è una questione che in ambito femminista è discussa moltissimo. Quindi magari facciamo così, ci riserviamo di discutere questa questione la prossima volta, perché sono le ore 19 e il guardio maschio ci caccia. Non prima però di dare le solite utili informazioni sui centri antiviolenza nella provincia di Napoli. C'è il centro ascolto antiviolenza Napoli, via Posillipo 359, telefono 081 575 5015, consulenza legale telefono 081 575 2300, fax 081 575 1878, email centrodonna@comune.napoli.it. La Casa del Popolo dei Ponticelli si trova invece a Napoli Giuliano, corso Ponticelli 26, telefono 081 596 4565, fax 081 596 4565, email info@lecassandre.it con la K, Le Cassandre. Telefono rossa si trova sempre a Giuliano, in via Palumbo, numero verde 800 231 277, email spazio@spasia@libero.it. Sigla.